Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. In Medio Oriente la situazione diventa sempre più incandescente. Oggi c'è stato un colloquio tra il capo dell'Iran e Vladimir Putin. Putin sta cercando di gettare acqua sul fuoco, ecco, mentre Israele sembra lavorare scientemente, cinicamente per l'allargamento del conflitto. Di particolare rilievo anche l'atteggiamento di alcuni paesi arabi, prevalentemente sunniti, che hanno ammesso di combattere di fatto in favore di Netanyahu. Vi presento i miei ospiti, è con noi Nicolai Lilin. Ciao Nicolai.
Ciao amici.
Ecco, sento uno strano ritorno, se la regia lo può sistemare, meglio così. È con noi Andrea Lucidi.
Buonasera, ciao Francesco.
Davide Rossi.
Buonasera a tutti.
Prima di farvi vedere il primo servizio, vi voglio dare una notizia appena arrivata. Alcuni attivisti del Movimento Giovanile Democrazia Sovrana Popolare sono stati aggrediti a Torino mentre tentavano di raccogliere le firme in favore di Democrazia Sovrana e Popolare. Dopo vi faremo vedere un video che testimonia questa aggressione. Stiamo provvedendo a denunciare gli autori presso le autorità competenti. Allora, se pensate, io non so se c'è dietro qualcuno questa operazione, se hanno mandato insomma qualche idiota ai banchetti così nella speranza di impressionarci, non so se è un'operazione autonoma, insomma, di ragazzotti, come dire, un po' sovraeccitati, o se c'è un'operazione, come dire, di sovragestione. In ogni caso ve lo dico subito, finitela, perché non è aria, ci siamo capiti. Primo servizio.
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania si sono schierati a difesa di Israele contro l'Iran. Dopo la prova di forza avvenuta nelle ultime settimane tra Tel Aviv e Teheran, la notizia che adesso emerge è quella di un nuovo asse militare in Medio Oriente, con i paesi arabi sunniti al fianco dell'Occidente e quindi degli Stati Uniti, in contrapposizione alla Repubblica Islamica sciita dell'Iran, che invece è vicina alla Russia. Il rischio è che si riproponga una narrazione dicotomica che divide il mondo in buoni e cattivi. La chiave di lettura che mette l'accento sulle storiche divisioni interne al mondo musulmano è tuttavia riduttiva se si considera che sunniti sono pure i palestinesi di Hamas, che certamente non sono osteggiati dal cosiddetto asse della resistenza, composto dall'Iran e da una costellazione di milizie sciite presenti in Libano, Siria, Yemen e Iraq. Così come sunniti sono pure i nemici dell'Occidente, di Al-Qaeda e dell'ISIS, quando si scambia la religione con la politica.
Allora Nicolai, partirei proprio da te, che tu vivi, conosci bene l'Arabia Saudita. Ecco, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Giordania di fatto, insomma, hanno combattuto questa prima fase di questa guerra, insomma, per ora a bassa intensità, con l'Iran al fianco di Israele e di Netanyahu. Eppure sono arabi sunniti come i palestinesi sterminati da Netanyahu in maniera indiscriminata. Ecco, come si spiega tutto questo?
Ma in realtà è una cosa molto strana, perché quello che io ho seguito da qui, dall'Arabia, è che la notizia del fatto che sauditi hanno partecipato all'abbattimento dei droni o dei missili è arrivata non dai sauditi stessi, ma dal giornale Jerusalem Post, una testata israeliana, che nel proprio articolo, come la fonte, riporta un collegamento nella famiglia reale saudita, e non c'è nessuna notizia ufficiale, non c'è nessun tipo di affermazione. Se noi vogliamo vedere quello che in realtà hanno dichiarato i sauditi hanno dichiarato ufficialmente che loro chiedono, entrambe le parti, di cercare di portare la pace nella regione, e poi qualche ora dopo sauditi hanno detto che non hanno partecipato all'abbattimento dei droni e dei missili. Quindi una cosa stranissima, quello che io sto vedendo succedere nel segmento delle notizie occidentali non corrisponde a quello che io vedo qua sento anche dire da delle persone. Io 2 anni, scusami, 2 ore fa mi sono incontrato a prendere caffè con un mio caro amico che è saudita, un analista che si occupa di economia, di investimenti, tratta anche segmento militare, una persona che una volta ogni tanto va a Mosca, ha le relazioni con i cinesi, spesso mi spiega delle cose dal punto di vista arabo, perché noi dall'Occidente facciamo fatica anche a comprendere un po' il loro modo di vedere certe cose, perché loro ad esempio vedono tutto attraverso un prisma dell'organizzazione loro della società, che è legata a tribù, a vari interessi interni. Noi invece abbiamo un nostro modo di vedere le cose. Comunque i sauditi sono schierati dalla parte dei palestinesi. La gran parte dei sauditi nella notte, quando accadeva il bombardamento, erano qua per strada a festeggiare, a far esplodere i petardi, erano tutti contenti che finalmente un paese islamico dimostra all'Israele qualcosa. E diciamo, qua sicuramente possono essere differenze tra quelle che sono le intenzioni della famiglia saudita, le intenzioni della politica, e poi quella che è la diciamo il popolo, le volontà del popolo e schieramenti del popolo, anche se popolo saudita anche lì è diversissimo. In Arabia Saudita c'è anche una piccola comunità di ebrei, tra l'altro molti non lo sanno, ma ci sono ebrei sauditi. Comunque, in questa situazione, io credo che noi ci troviamo di fronte a una notizia che deve essere ulteriormente approfondita. Io personalmente faccio fatica a fidarmi dei media israeliani perché sappiamo che non hanno sempre riportato le notizie per quelle che sono, non hanno rispettato la realtà oggettiva. Dei media occidentali non ne parlo perché insomma da anni ormai vediamo che qua passa qualsiasi tipo di propaganda. Quindi io aspetterei di riportare certe notizie. Quello che noi sappiamo, ad esempio, è che Giordania, effettivamente Giordania ha partecipato, cioè in Giordania hanno condiviso ufficialmente le dichiarazioni della famiglia reale, hanno condiviso foto di una delle loro principesse che addirittura ha partecipato lei stessa di persona all'abbattimento di missili, ha dichiarato tutta felice che ha abbattuto 10 missili. Questo sì, questo sono dichiarazioni reali, questo è sicuramente realtà oggettiva. Sull'Arabia Saudita io andrei un po' cauto perché qua in mezzo c'è anche collegamento con la Cina, con la Russia, io farei attenzione di affermare basandosi solo su ciò che ha riportato Gerusalemme Post, ecco.
Ecco, grazie a Nicolai, però effettivamente la Giordania ha ammesso di avere aiutato Israele nel rispondere a questo attacco. Ecco, forse anche così si spiega tutta l'attenzione mediatica, sempre molto, come dire, gentile nei confronti di Rania di Giordania. Ecco, il mainstream è bravo a costruire fenomeni, specie quando questi personaggi servono gli interessi della oligarchia occidentale. Ecco, vado da Andrea Luci, c'è stato questo colloquio tra Raisi e Putin. Cosa viene fuori da questa telefonata, Andrea?
Beh, allora, già da domenica, subito dopo l'attacco iraniano al territorio israeliano, la Russia si era subito posta in un'ottica di moderazione. Il Ministero degli Esteri russo, per bocca della portavoce del ministro Maria Zakharova, aveva invitato le parti alla moderazione e sostanzialmente suggerendo ad Israele di non rispondere ad un attacco verso l'Iran e di non rispondere all'attacco iraniano con un attacco verso l'Iran, e aveva anche dato una risposta molto al vetriolo all'ambasciatore israeliano, all'ambasciatrice israeliana, che aveva chiesto una condanna da parte della Russia dell'attacco iraniano. E la risposta che aveva dato Maria Zakharova è stata: quanti attacchi ucraini sul suolo russo ha condannato Israele? E noi faremo lo stesso, in un modo insomma abbastanza al vetriolo, ha risposto a tono ad una dichiarazione che voleva sostanzialmente vertere sul doppio standard. E questo è stato, secondo il mio punto di vista, molto significativo. Oggi, questo colloquio sicuramente rimarca l'importante relazione che c'è tra la Russia e l'Iran. E sicuramente io non ho letto un dettaglio di questo incontro, ma sicuramente il tema trattato è quello della moderazione, perché la Russia non è in questo momento interessata ad un conflitto più caldo in Medio Oriente. Anzi, la Russia più volte dal 7 ottobre, da questa data ormai diventata una data storica, no? Il 7 ottobre è una data di cesura tra quello che c'era prima e quello che è arrivato dopo. E dal 7 ottobre la Russia cerca di spendere la sua politica estera nella regione per un cessate il fuoco su Gaza e quindi per un abbassamento generale della tensione, non solo a Gaza in Palestina, ma anche in Siria. E naturalmente l'Iran è un osservatore, è un attore importante di questo processo. Nel colloquio con Putin, Raisi ha naturalmente affermato che l'attacco era dovuto all'attacco israeliano, quindi è stata una risposta all'attacco israeliano contro l'ambasciata iraniana a Damasco, un attacco in cui la settimana scorsa è stato bombardato un edificio che faceva parte del complesso consolare dell'ambasciata iraniana a Damasco, quindi è stato un attacco israeliano su un territorio straniero, su un paese terzo che ha colpito un altro paese, una cosa veramente che risulta ingiustificabile e viola tutti i principi della rappresentanza diplomatica all'estero. L'Iran ha risposto duramente e oggi, questo pomeriggio, il capo di Stato Maggiore di Israele ha dichiarato che ci sarà una risposta israeliana, anche se gli stessi Stati Uniti, lo stesso Joe Biden, avevano dichiarato che non avrebbero sostenuto una risposta israeliana contro l'Iran. Quindi la situazione è molto tesa, molto complicata, perché con il Medio Oriente entrano in gioco, come diceva anche Nikolai Lilin, tutta una serie di relazioni anche tra gli stessi paesi arabi, cioè l'esempio dell'Arabia Saudita, che è un paese radicalmente sunnita, dove c'è anche una corrente della Sunna, il wahhabismo, che è di fatto maggioritario, mentre l'Iran è un paese sciita che fa parte quindi di un'altra corrente dell'Islam, che alcuni paesi sunniti molto radicali come l'Arabia Saudita non riconoscono come una forma di Islam. Quindi c'è anche questo tema della tensione religiosa che in Medio Oriente, come sappiamo, è molto molto importante.
Grazie Andrea Lucidi. Davide, c'è chi dice che l'Iran in realtà ha lanciato qualche ferro vecchio per tastare la forza difensiva di Israele, ma in caso di peggioramento della situazione sarebbe in grado di mettere in piedi una forza militare diversa. Ti pare verosimile questa ricostruzione?
Verosimile, non credo che quella sia la volontà iraniana né, e neppure israeliana, cioè quella di una escalation ulteriore rispetto a quello che è già avvenuto. Siamo già di fronte a un'escalation, cioè quello che è accaduto con l'attacco israeliano al consolato di Teheran in Siria e la risposta con un attacco diretto sul paese israeliano da parte di Teheran è certificare che siamo di fronte ad una guerra a questo punto regionale. È già quindi una escalation rispetto a quello che è accaduto prima dell'attacco al consolato. È comunque quella di Teheran una risposta che dal punto di vista politico è forte, perché attacca direttamente il suolo israeliano. Dal punto di vista militare è un qualcosa invece che dice: noi ci siamo, ma non vogliamo che questa cosa degeneri, perché 72 ore prima sono stati avvisati i paesi che sarebbero stati coinvolti in qualche misura da questo attacco. Gli Stati Uniti erano perfettamente a conoscenza ed informati. Questo ha consentito anche l'efficacia della risposta difensiva di Israele. Quindi risposta politica forte, risposta militare che, diciamo, mira a non far degenerare la questione. Adesso vedremo come risponderà Israele, che risponderà sicuramente, che di solito quando risponde, risponde anche con una, diciamo, con un impatto militare significativo. Le risposte che gli attacchi che Israele ha condotto nel corso della sua esistenza non sono mai solo politici, come è stato nel caso appunto dell'Iran, nell'attacco di sabato notte. Quindi stiamo a vedere quale sarà la portata di questa reazione. C'è da dire che quello che possiamo notare fino a questo momento è che le risposte vengono ben ponderate dalle parti. Non c'è una reazione impulsiva, non c'è una reazione di qualcuno che perde la testa. Infatti, poi le risposte, chiamiamole così, non avvengono in maniera immediata, no? Passano dei giorni, in alcuni casi addirittura delle settimane, perché si va a ponderare bene gli effetti e le conseguenze di ogni azione che si pone in essere. Io non credo che i regimi politici che reggono i paesi che sono oggetto di questo conflitto vogliano arrivare ad una guerra generalizzata, aperta e senza limiti, perché questo metterebbe a rischio l'esistenza stessa di questi regimi. Mentre una situazione di tensione politica e militare, come quella di oggi, che però non deflagra in un conflitto senza limiti, rafforza le leadership di chi in questo momento presiede quegli stati, sia questo riguarda sia il caso di Netanyahu in Israele, sia in una misura diversa, ma anche questa c'è per il regime, di Teheran. Quando tu hai un conflitto senza più limiti, ecco, queste leadership possono rischiare. In questo modo, invece, un conflitto, chiamiamolo a bassa intensità, come è in questo momento, consente un rafforzamento di queste leadership e gli consente anche di mettere a tacere le opposizioni interne, le proteste interne che entrambi questi paesi comunque vedono in questo momento, prima, no, del deflagrare di questa crisi, anche a Teheran c'erano delle manifestazioni, ancora di più a Gerusalemme, gli oppositori interni, coloro che non sono contenti della gestione politica e militare di questa crisi di Netanyahu. Ecco, l'escalation che c'è stata in questi giorni e che ha avuto il suo culmine in questo momento, fino ad ora, all'attacco di sabato, rafforza le leadership politiche di questi due paesi. Se il conflitto dovesse degenerare in uno scontro aperto e senza limiti, io credo che invece queste leadership verrebbero messe a rischio. Quindi non credo, continuo a non credere, come ho detto anche qui a Visione TV anche tempo fa, ad una escalation totale di questo conflitto. Credo che siamo di fronte però ad un'escalation parziale. Appunto, adesso il conflitto è diventato regionale, ci si aspetta una inevitabile ormai risposta ulteriore di Israele. Vedremo quale sarà questa intensità. Si colpirà direttamente sul suolo iraniano, si andranno a colpire le capacità di armamento nucleare da parte dell'Iran o si colpirà qualche proxy. E su questo volevo dire che non è così da stupefacente il fatto che l'Arabia Saudita, eventualmente, se confermato, si sia schierata con Israele in questa vicenda, perché l'Arabia Saudita vede, cioè perlomeno la dirigenza, poi è vero quello che diceva Nikolaj Lilin, che la popolazione è nettamente schierata per la causa palestinese, ma la famiglia regnante individua da tempo invece l'Iran come un potenziale, forse il principale nemico della regione, e la vicenda degli Houthi lo sta lì a dimostrare nella guerra nello Yemen. Quindi io ritengo, ovviamente non ho elementi per dire se effettivamente abbia partecipato o no alla fase difensiva di sabato, se abbia aiutato Israele militarmente, ritengo che sia molto probabile e so che per la famiglia saudita Il principale nemico regionale è l'Iran in questo momento, tant'è vero che le vicende del 7 ottobre hanno interrotto il perfezionamento degli accordi di Abramo che avrebbero appunto avvicinato ulteriormente e di fatto stretto in un'alleanza Israele e l'Arabia Saudita. Quindi la casa regnante da un lato non può dire apertamente di schierarsi con Israele perché la sua popolazione è anti-israeliana e filo-palestinese, ma dal punto di vista politico, militare ed anche economico-tecnologico c'è sicuramente una vicinanza ad Israele e una contrapposizione rispetto all'Arabia Saudita.
Ecco, faccio fare un ultimo intervento ad Andrea Lucidi per poi salutarlo e ringraziarlo per la sua presenza. Intanto ringrazio Davide Piccardo che ci ha raggiunto. Ciao. Ecco, Davide sta per arrivare. Andrea, in caso di ampliamento del conflitto, ecco, tu sei stato lì anche in quelle zone, sei stato in Siria, conosci bene la situazione del Libano. È chiaro che si è creato un asse tra Iran, Siria e Hezbollah che cerca in qualche modo di cambiare gli equilibri complessivi nell'area che da sempre sono appaltati al predominio americano, che fa sponda con la parte, come dire, più oltranzista dell'islamismo sunnita, quello di derivazione wahhabita, spesso strumentalizzato dai poteri occidentali per giustificare delle violente reazioni. Ma adesso che gli equilibri nel mondo stanno un po' cambiando, ecco, cosa accadrà secondo te in caso di aumento della tensione? Perché noi abbiamo visto certamente l'Iran al fianco della Russia nel conflitto russo-ucraino, che è uno dei pochi paesi che si è schierato chiaramente in favore di Mosca, ma abbiamo visto anche Putin accolto come una star in Arabia Saudita. Cosa accadrebbe secondo te nel caso in cui le due principali potenze dell'area dovessero cominciare a combattersi?
Allora, anzitutto bisogna sempre distinguere quella che è la politica internazionale su scala globale con quella che è la politica internazionale su scala regionale di attori come l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita a livello globale attua una politica estera, a livello regionale ne attua un'altra. E è coinvolta in un conflitto, per esempio in Yemen, e al suo interno deve in qualche modo tenere unita la sua popolazione e avere buoni rapporti con tutti i suoi vicini e anche con l'Occidente, perché dai buoni rapporti con l'Occidente dell'Arabia Saudita e dall'evitare di rimanere invischiati in situazioni politiche spinose, come può essere per esempio il supporto alla Russia nella guerra in Ucraina, dipende il loro benessere economico sostanzialmente. Questo è fondamentale, va capito e bisogna fare un distinguo enorme su questa cosa. Per quello che riguarda invece Iran, Libano e Siria, naturalmente sono tre paesi che rappresentano in qualche modo la resistenza ai piani di egemonia culturale e militare degli Stati Uniti e in generale dell'Occidente nella regione. Tra l'altro, il Libano, come ho detto spesso qui su Visione TV, anche durante il mese di ottobre e il mese di novembre, quando trasmettevo direttamente da lì, è socialmente e politicamente molto complicato. Anche se poi tutto il popolo libanese, a prescindere dalle divisioni politiche e religiose, in Libano la religione gioca un ruolo veramente fondamentale, sostiene la causa palestinese. Non è un caso che il sabato notte, mentre l'Iran stava lanciando i missili e i droni verso Israele, a Beirut, davanti all'ambasciata israeliana, tantissimi giovani hanno fatto una manifestazione con i motorini dove si sono viste le bandiere di Hezbollah, di Hamas, del Partito Comunista Libanese, si sono visti i cristiani, praticamente tutta la scena politica e religiosa libanese era davanti all'ambasciata iraniana a dare supporto. Quindi in qualche modo questo ci fa capire che c'è comunque una base, la popolazione che non ha l'interesse politico di fare questi distinguo per i rapporti internazionali dei paesi, di fatto sostiene moltissimo la causa palestinese e quindi, a livello politico poi questo può diventare un problema in quei paesi in cui, come per esempio la Giordania, di cui si è parlato poco, la Giordania ha praticamente detto che in caso di un conflitto aperto non si sarebbe schierata contro Israele. E la Giordania è un paese che confina con Israele ed è un paese importante per l'accesso ai territori palestinesi occupati, al West Bank. Quindi anche questo stona molto con quello che è poi la posizione della popolazione araba in generale di tutta la macroregione. Io ritengo che, come ha detto anche Davide Rossi, non si vada in questo momento verso un conflitto aperto. Stiamo parlando sì di un'escalation, ma di un'escalation fatta a distanza, un po' una prova di forza dell'Iran verso Israele, che in qualche modo vuole vendicare quello che è stato un attacco sulla loro rappresentanza diplomatica. Israele probabilmente risponderà, anche se è conscio di non avere il supporto dell'Occidente in questo momento, ma non può, per la legge, no, della prova di forza internazionale, non può lasciare andare un attacco del genere senza rispondere. Probabilmente verranno attaccate, io penso, delle strutture iraniane in Siria, dato che ormai l'aeronautica israeliana sta continuando a bombardare la Siria nel più completo silenzio occidentale. E forse è proprio questo il problema, il silenzio occidentale. Non abbiamo visto una condanna occidentale per il bombardamento israeliano su una struttura dell'ambasciata iraniana a Damasco. Questo purtroppo ci fa capire che viviamo in Occidente in un mondo di doppio standard, in un mondo in cui il diritto internazionale è chiamato all'appello quando fa comodo, e invece quando diventa improvvisamente scomodo viene accantonato e tutti fanno finta di non vedere e non parlano di quello di cui dovrebbero parlare. E in questo modo il diritto internazionale perde completamente di valore, e così perdono di valore le parole dei leader occidentali. Ieri è uscito un articolo sulla stampa che parlava del fatto che Londra molto probabilmente non confischerà il denaro sequestrato, gli asset russi sequestrati in Gran Bretagna. Perché non li sequestreranno probabilmente? Non li sequestreranno perché questo, come già si discuteva in Unione Europea, causerebbe un pericoloso precedente. Un pericoloso precedente non per eventuali investitori in Europa, ma per gli stessi paesi che un domani potrebbero trovarsi coinvolti in una guerra, chiamiamola di aggressione, come chiamano la guerra in Ucraina, verso un altro paese, e a quel punto i rappresentanti di questo paese alle Nazioni Unite potrebbero chiedere l'applicazione della stessa politica, e questo sarebbe un precedente estremamente pericoloso. In questo momento magari lo sarebbe per Israele, per i paesi amici dell'Occidente o per l'Occidente stesso, che alla guerra nel corso degli ultimi 30 anni, se vogliamo prendere un segmento temporale abbastanza piccolo, hanno ricorso più e più volte.
Grazie ad Andrea Lucidi per essere stato con noi, ci sentiamo presto.
A presto Francesco, grazie a voi per l'attenzione e per lo spazio.
Tanto saluto e ringrazio Davide Piccardo, ciao Davide. Ecco, non ti sentiamo, però immagino che tu ci abbia salutato. Prima di tornare da Nicolai Lilin, vi invito a guardare il secondo servizio, sempre della bravissima Lilli Gori.
L'ambiguo rapporto dell'Occidente con il mondo sunnita. È di dominio pubblico il fatto che quando nel 1979 Mosca invase l'Afghanistan, gli Stati Uniti appoggiarono i guerriglieri Mujahideen in chiave antisovietica. Dopo l'11 settembre 2001, le Torri Gemelle e la successiva invasione americana dell'Afghanistan in nome della nuova guerra al terrorismo, numerosi analisti hanno sostenuto che almeno a partire dagli anni 80 Osama Bin Laden in persona fosse stato addestrato dalla CIA e avesse negli anni ricevuto per la sua Al-Qaeda fior di quattrini americani e sauditi. C'è addirittura chi ha testimoniato di aver visto Bin Laden a cena nel salotto dei Bush. Al contempo, gli Stati Uniti presero le parti di Saddam Hussein nel conflitto contro l'Iran del 1980-88, salvo poi cambiare idea, inserirlo nella lista dei cattivi e nel 2003 invadere l'Iraq, assumendo a pretesto l'esistenza di presunte armi di distruzione di massa, rivelatasi in seguito un falso clamoroso. Il tutto con il risultato di abbattere un regime sunnita antiterrorista e alimentare di conseguenza il terrorismo sunnita. Un paradosso quest'ultimo evidenziato oggi da Sofia Cecinini sul Fatto Quotidiano. Per non parlare dell'ISIS, le cui bandiere nere, prima di insanguinare l'Europa e la Russia, sono state issate in Siria e in Iraq con l'aiuto dei servizi americani e britannici, come emerso anche in sedi processuali.
Allora, Nicolai, insomma, ci sono dei fili che collegano gli elementi, voglio dire, peggiori della CIA all'estremismo wahabita. Ecco, secondo te è una suggestione questa o qualcosa di più?
No, non è una suggestione, caro Francesco, fa parte di un meccanismo internazionale. Quando noi parliamo dell'intervento dell'Occidente in vari settori del mondo, noi dobbiamo capire che si muove la stessa struttura. Quindi quando succede che la stessa struttura si muove in vari luoghi, applica ovviamente sempre stessi elementi. Per non andare lontano e non fare discorsi troppo lunghi e lasciare spazio anche a rispettosi colleghi che sono tutti bravissimi, ogni volta quando sento parlare Lucidi, sinceramente, personalmente mi torna la fiducia nell'umanità e nel futuro dei nostri giovani. Comunque, prendiamo l'Ucraina. Nel 2015 in Ucraina giungono i terroristi dell'ISIS, giungono con aerei militari statunitensi che atterrano in Polonia, poi vengono riportati con le macchine. Tutta questa cosa viene raccontata apertamente, con un certo vanto, con orgoglio, dal uno dei capi di organizzazione paramilitare nazista ucraina, Pravi Sektor, Dmitro Yarosh, che tra l'altro è uno dei aiutanti del capo assoluto dei nazisti ucraini, all'epoca capo del Partito Nazionale Socialista Ucraino, poi che si è stato trasformato nel Partito Svoboda, il famoso Andriy Parubi, colui che è stato anche accolto in Italia da Laura Boldrini, che ha detto davanti all'ANSA di essere in sintonia con lui. Ecco, questi personaggi hanno organizzato insieme con la CIA l'integrazione dell'intero battaglione dei terroristi dell'ISIS all'interno dell'esercito ucraino. Quindi noi adesso abbiamo all'interno dell'esercito ucraino un battaglione dei terroristi dell'ISIS che prima hanno combattuto sul territorio siriano, che si chiama Battaglione di Sheikh Mansour, che è stato tra l'altro ingrandito, ha già diverse unità, prima era una contingente ristretta, ma negli anni è stato amplificato, poi tra l'altro loro hanno dovuto scappare da qualche parte della Siria, e questa bella gente, tra virgolette, è presente sul territorio dell'Ucraina e combatte per gli interessi degli oligarchi anglosassoni, per gli interessi degli Stati Uniti d'America e ovviamente coordinati dalla CIA. Tra l'altro, non ultimo ruolo hanno svolto anche nell'organizzazione, insieme con servizi segreti ucraini, e io sono convinto che in mezzo c'erano anche servizi segreti occidentali come la CIA e MI6, nell'attentato terroristico a Mosca. Di questo tra l'altro hanno parlato apertamente anche rappresentanti delle autorità russe, e hanno detto che in pratica da indagini ormai è emerso questo collegamento, ci sono anche i conti, sono arrivati addirittura a scoprire la fondazione che ha stanziato $1 milione per queste operazioni terroristiche sul territorio della Russia, e che è la stessa fondazione che si occupa di petrolio, della quale fa parte il figlio di Joe Biden. Quindi non ne stiamo parlando di stesse organizzazioni, stesse misure che vengono applicate in diverse parti del mondo, perché diciamo direttorato che sta al di sopra di tutto, è l'oligarchia anglosassone, l'oligarchia occidentale, per cui non dobbiamo assolutamente stupirci se ci sono somiglianze tra queste guerre, tra questi terroristi, tra queste associazioni.
Ecco, Davide, volevo conoscere il tuo parere rispetto ad una situazione che, vista da qui, sembra incomprensibile. Cioè, da un lato c'è il genocidio, no, Davide Piccardo, sì, abbiamo due Davide, la regia è andata da Davide Rossi. Ecco, torna da Davide Piccardo, grazie. Dicevo a Davide Piccardo, da una parte abbiamo Netanyahu che sta consumando uno sterminio lucido dell'intero popolo palestinese, leggiamo numeri impressionanti, un numero di orfani incredibile, una situazione davvero che ripugna la coscienza di tutti, a prescindere dalla fede religiosa, a prescindere dalla nazionalità, uno degli atti più infami e più indegni della storia moderna. Dall'altro però alcuni paesi sunniti, come la Giordania, come gli Emirati Arabi, ora, gli americani dicono pure l'Arabia Saudita, ma Nicolai dice che non si fida delle fonti israeliane e americane, fiancheggiano Israele che consuma il genocidio del popolo palestinese arabo-sunnita. Cioè, come si spiega tutto questo?
Credo che questa non sia una novità, cioè Israele non ha, non sarebbe potuto nemmeno nascere o nemmeno esistere senza la complicità dei paesi, dei regimi arabi attorno
Ti
e
sentiamo molto
continua.
male, Davide, non so se ti puoi avvicinare al microfono.
Io mi sento molto male anche, non so come mai, mi sentite adesso?
No, io ora un po' meglio, però parla più vicino al microfono perché ti sentiamo male.
Non so come mai.
Ecco,
Bravo.
prego.
Allora, dicevo che Israele non sarebbe potuto nemmeno nascere senza la complicità dei paesi arabi circostanti e continua a persistere grazie a questa complicità. E di fatto noi dobbiamo ricordarci a chi devono la poltrona e il regno questi regnanti, gli Hascemiti o i Saud. Loro nascono praticamente a seguito, col beneplacito, come famiglie regnanti, col beneplacito dei britannici, a seguito dello sfaldamento dell'impero ottomano e, diciamo, in cambio della loro fedeltà ai britannici, riescono a sedersi sui troni che tuttora occupano. Quindi non c'è nessuna, diciamo, non c'è nessuna novità. Lo stesso Stato di Israele nasce con la complicità giordana. La Giordania nasce, diciamo, in concomitanza e in maniera strettamente legata alle sorti di Israele, o comunque, diciamo, non si espande in questo modo. Tutti loro hanno beneficiato, della nascita dello Stato di Israele in qualche misura, e hanno condotto negli anni delle guerre, come quella dei 6 giorni, delle vere e proprie farse, che hanno semplicemente avuto come dire, lo scopo di permettere l'espansione territoriale di Israele. E ad oggi questi regimi servono semplicemente, sono dei regimi fantoccio dell'Occidente, come Al-Sisi in Egitto, Abdallah di Giordania o chi sta seduto a Riyadh, servono semplicemente per opprimere le masse arabe e per impedire che si liberino da questo giogo e anzi e che conducano diciamo, sostengano i palestinesi nella loro legittima lotta di liberazione nazionale, perché tutti i popoli musulmani e i popoli arabi sono solidali con la lotta del popolo palestinese. Quindi noi abbiamo visto che ogni qualvolta si è affacciata la possibilità da parte di movimenti popolari di arrivare al potere per la via elettorale, c'è stata una fortissima e dura repressione, sono usati militari addestrati dal Pentagono, con stretti legami, diciamo, sia in termini di formazione che di armamenti con l'esercito americano, con stretti collegamenti di intelligence. E quindi questo non rappresenta sicuramente una novità. Questa nuova situazione, ovvero questa escalation e questo confronto diretto con l'Iran, non ha fatto altro che far emergere in maniera più chiara, più incontestabile, questa enorme complicità, anche se comunque tutto il processo di normalizzazione che era in corso prima del 7 ottobre era già abbastanza esplicito. Era un processo che sostanzialmente mirava a, diciamo, a normalizzare le relazioni che di fatto esistevano già, a renderle esplicite, a renderle, insomma, pubbliche, ad approfondirle, congelando la situazione dei palestinesi e permettendo, anzi, che sul fronte interno, parliamo subito della Cisgiordania, avanzasse inesorabilmente quella colonizzazione che ha portato praticamente all'erosione costante e quotidiana del territorio, del poco territorio rimasto in mano ai palestinesi, e all'assedio e allo strangolamento della striscia di Gaza. E quindi, insomma, io vorrei tornare un attimo invece sulla questione del terrorismo che è stato evocato, dell'ISIS e, diciamo, tutti questi Al-Qaeda, insomma, questi movimenti che si dichiarano islamici, che si dichiarano anche sunniti, bisogna rilevare che l'ISIS, che si dichiara appunto un movimento islamico, non ha mai condotto nessuna operazione contro Israele ed è completamente disinteressato alla questione palestinese, mentre va a colpire la Russia, che è un sostenitore in questo momento, diciamo in maniera indiretta, ma politicamente diretta, della resistenza palestinese. Questo deve farci molto, molto riflettere, come deve farci riflettere il fatto che l'ISIS ha cercato di insediarsi anche nella striscia di Gaza ed è stato duramente represso da Hamas, e quindi che tra i movimenti politici islamici che fanno politica e che nel caso palestinese, perché è un caso unico al mondo, ovvero di uno stato di occupazione straniera, ricorrono anche alla lotta armata, che è una lotta di liberazione nazionale, e il terrorismo, che sono due cose diverse, ovvero da una parte c'è una lotta di liberazione nazionale circoscritta a un territorio, quindi territoriale, dall'altra parte c'è un terrorismo internazionale che colpisce obiettivi civili in maniera discriminata in giro per il mondo. Tra queste due realtà c'è uno scontro fortissimo, non c'è nessuna contiguità. Anzi, c'è una forte, forte conflittualità, perché mentre per Hamas si sono riempite le piazze di tutto il mondo arabo-islamico, per Hamas vuol dire per il popolo palestinese, per la resistenza palestinese, non si sono mai viste manifestazioni nel mondo islamico a favore dell'ISIS. Anzi, i musulmani sono stati le prime vittime dell'ISIS, e questi movimenti non hanno nessun tipo di legittimità e non ha nessun tipo di sostegno popolare, se non fosse perché sono finanziati, foraggiati, formati da forze straniere, non potrebbero nemmeno sussistere. Loro compiono due obiettivi. Uno è quello, diciamo, di fare il lavoro sporco in determinati conflitti per conto di chi li sovvenziona. E il secondo, a mio avviso, che è quello forse meno analizzato, ma che noi abbiamo vissuto come musulmani europei sulla nostra pelle, è stato quello di, diciamo, di metterci nei guai sostanzialmente, o di creare quelle condizioni per l'aumento della paura dell'Islam, dell'islamofobia, e l'aumento anche della repressione nei confronti dei musulmani in Occidente. Quindi noi abbiamo sofferto moltissimo questo tipo di terrorismo, che non ha niente a che fare con noi. E mi ricordo un po', diciamo, quello che, non so, quello che può essere successo un po' anche in Italia, no? Nel periodo della strategia della tensione, dove c'erano delle forze organizzate su vasta scala che avevano un riscontro popolare, un'adesione popolare, e cercavano di portare avanti un cambiamento, e poi c'erano delle cosiddette avanguardie, che però poi erano quattro gatti che magari andavano a sparare e poi si scoprì magari che queste avanguardie avevano dei collegamenti con la CIA, con i servizi americani, che portavano avanti operazioni che erano totalmente controproducenti rispetto alla causa. Io vedo che ci sono, possono esserci dei parallelismi, però per noi italiani, giusto per farci inquadrare un po' la situazione. Questi movimenti terroristici hanno danneggiato fortissimamente i popoli islamici e anche la possibilità di, diciamo, di emersione, di legittimità di movimenti politici che si rifanno all'Islam, ovvero il cosiddetto Islam politico, che spesso purtroppo, a mio avviso, viene criminalizzato e associato alla violenza, con la quale non ha niente a che fare.
Grazie Davide. Intanto Davide Rossi è andato via, mi ha comunicato che ha avuto un imprevisto, improvviso. Mi auguro nulla di grave per scappare così in diretta, insomma, mi auguro che non sia accaduto niente di particolarmente importante. Comunque lo salutiamo e lo ringraziamo per essere stato con noi. Nicolai, che aria si respira lì? Cioè, come raccontano i media arabi la situazione, quelli dell'Arabia Saudita?
Beh, media ufficiale, qua intanto stiamo nel regno, quindi non bisogna aspettare una grande apertura. Come giustamente Davide ha appena anche spiegato, in maniera eccezionale, il senso di ciò che accade in Arabia e in Medio Oriente. Noi siamo all'interno di un paese gestito da un sistema che giustamente in questo momento, da quello che noto io, cerca di trovare una propria stabilità in una situazione non facile. Sono arrivati al potere giustamente grazie all'Occidente, come è stato detto, questo è sicuro al 100%. Adesso però ci sono le nuove influenze geopolitiche. Qua è molto presente la Cina in tutti i sensi, soprattutto dal punto di vista degli investimenti. Noi stiamo parlando adesso del Medio Oriente che è stato in qualche senso ordinato e creato dall'Occidente, tenuto in una scatola militaristica occidentale, ma che adesso, con l'indebolimento dell'egemonia statunitense, sta cercando di trovare nuovi equilibri. E questo si vede soprattutto da quello che sono i nuovi programmi economici che si sviluppano nell'area, ad esempio, saudita. Qua ci sono investimenti cinesi, cari amici, che superano qualsiasi cifra che possa arrivare dall'Occidente, e questo è un fattore molto importante. Cina, Russia, India, BRICS, quindi ci sono ricerche dei nuovi equilibri e anche ovviamente ci sono le necessità di essere attaccati a quelle che sono le vecchie regole di base dell'esistenza di questa struttura, perché come spiegato Davide sono nati proprio grazie agli occidentali e adesso noi vediamo il cambiamento sulla scacchiera geopolitica medio orientale. Si cerca, a mio avviso, da parte dei partecipanti a questi giochi, si cerca di cambiare le posizioni senza fare enormi danni. Per adesso tutti quanti dimostrano la necessità di trovare degli equilibri senza rischiare grosse guerre. Nessuno vuole fare le guerre attualmente. Poi ci sono spaccature, questo è evidente. L'Iran e l'Arabia, come è stato detto, Arabia Saudita, sono due grandi giocatori, oppositori in quest'area, per una serie di motivi, non solo per motivi religiosi, ma anche per motivi geostrategici. E per adesso loro però sono abbastanza equilibrati proprio grazie alla presenza della Cina. Se noi vogliamo prendere quello che sono i giornali, la TV, loro tengono un profilo molto basso, molto pacifico, ricordano sempre attraverso anche citazioni di principe Ben Salman sempre ricorda Dio, parla ovviamente ricordando frasi dal Santo Sacro Corano. Che bisogna essere pacifici, nell'aria deve essere pace, dobbiamo sforzarti tutti per la pace. Quindi non ci sono le tendenze alle rivelazioni estreme oppure alle dichiarazioni radicali. Mentre nella società si parla, ovviamente, io ho un amico che è sotto casa mia qua a Riyadh, ha un negozietto. Lui nel suo negozietto ha appeso due ritratti, il ritratto di Principe Ben Salman e vicino al ritratto di Putin. Questa persona proviene storicamente, lui non è saudita, lui proviene dal Libano, è un libanese, e lui spiega queste cose appunto con il fatto che lui ha speranze di cambiamenti che si stanno avvenendo attraverso l'avvicinamento del Regno Saudita anche ai BRICS, alla Russia e alla Cina. La gente in gran parte sostiene palestinesi. Io non ho ancora incontrato nessuno tra sauditi che mi avrebbe detto qualcosa di contrario alla causa palestinese. Qua sono tutti con palestinese, con Palestina, almeno nei loro opinioni. Poi, ovviamente è facile dire: io sono con Palestina e poi magari rimanere in Arabia Saudita e non andare a combattere, non fare niente. Però intanto le opinioni sono quelle. Se voi provate a parlare con le persone di sera, a cena, negli ambiti intellettuali oppure anche con i lavoratori, mi capita di parlare con tutti, tutti ovviamente soffrono per la Palestina e è stato proprio interessante vedere come nella notte di bombardamento c'erano anche nella mia zona dove io abito, nel quartiere diciamo centrale benestante di Riyadh, era pieno di gente che è uscito fuori per la strada e scandivano diciamo le affermazioni religiose, Allahu Akbar e così via, e glorificavano questo fatto. Poi non c'erano bandiere ovviamente iraniane, come è successo in altri paesi, ci mancherebbe, però era comunque un evidente segno che le masse popolari sono dalla parte di Palestina. Io credo che questo capiscono molto anche i regnanti, cioè sauditi non sono stupidi, loro capiscono benissimo quali sono gli equilibri anche all'interno del loro stesso paese. E ci sono anche tante diversità dal punto di vista di religione, perché all'interno dell'Arabia ci sono diverse confessioni, ci sono diverse correnti, e qua anche in Saudi ci sono diverse moschee, dove ad esempio in una moschea vi possono raccontare che è necessario ascoltare solo quello che dice Ben Salman, non appoggiare nessuno, essere equilibrati e così via. Poi in un'altra moschea raccolgono i soldi per la Palestina. Quindi queste cose ci sono, queste cose succedono e queste cose sicuramente le autorità arabe saudite lo sanno, e all'interno di questo mondo loro comunque devono applicare il loro potere. Io penso che la ricerca dell'equilibrio oggi è la cosa principale che muove il sistema saudita, ma soprattutto ricerca dell'equilibrio e di nuovi investimenti. Loro adesso sono improntati di costruire un nuovo mondo nel loro paese. Da qui a 30 anni loro sviluppano dei progetti che hanno bisogno di enormi investimenti. E loro ovviamente si basano su questo.
Grazie Nicolai. Davide, questa apertura di un nuovo front, per ora a bassa intensità con l'Iran, pare abbia convinto Israele a rinviare l'invasione di Rafah, dove sono stipati 1,5 milioni di palestinesi che vivono in condizioni terribili. È solo rinviata, secondo te, questa ennesima vergogna o pensi che abbiano definitivamente deciso di sospendere questa operazione che è miserabile solo da immaginare?
Innanzitutto io mi sento di dire che non so come esattamente, non so quando, ma qua stiamo di fronte all'inizio della fine di Israele, proprio per il grosso mutamento geopolitico che si sta dando e per i segnali che abbiamo visto. Netanyahu si è infilato in un vicolo cieco, anzi in un doppio vicolo cieco. Uno sul fronte interno, che è quello di Gaza. Chi era attento e conoscitore delle dinamiche palestinesi, ha detto all'inizio, e con modestia posso dire che l'ho fatto anch'io, tra diciamo, lo scherno di alcuni, che la resistenza palestinese avrebbe retto l'impatto dell'urto israeliano, anche se era una cosa difficile da, diciamo, da immaginare per molti, ma chi conosce bene quel mondo sapeva che sarebbe andata così. E oggi, a 6 mesi dall'inizio di questa guerra, con una potenza messa in campo veramente impressionante da parte di Israele, i risultati politici, okay, militari e politici, sono totalmente latitanti. Ovvero, non si è ucciso Sinwar, non si è preso nessun capo di Hamas, non si è liberato nemmeno uno ostaggio in 6 mesi di guerra in un territorio, voglio ricordare, che è corrispondente a un decimo del Molise. Ok? Quindi voglio dire, questo il mito israeliano, di potenza israeliana, è stato infranto. E il secondo vicolo cieco è stato quello di cercare di portare ad un allargamento del conflitto su scala regionale, che Netanyahu ha fatto come sostanzialmente un giocatore che sta perdendo al casinò e cerca un rilancio, però alla fine perde tutto e se ne va a casa in mutande. Perché? Per due ragioni. Prima di tutto perché l'Iran ha dato una dimostrazione di forza senza, diciamo, suscitare l'indignazione internazionale, perché non ha provocato morti, ma al contempo ha recapitato un messaggio molto importante di capacità di offendere. E secondo, perché Biden ha detto agli israeliani sostanzialmente che non li avrebbe appoggiati in una risposta a questo atto, mettendo di fatto Netanyahu in una posizione molto molto scomoda, che è quella di scegliere tra rispondere e andare verso, diciamo, l'oscurità, un'incognita enorme, e non rispondere, e dopo il 7 ottobre, anche, diciamo, l'aprile 2024, segnare un altro spartiacque nella storia israeliana, cioè subire un attacco, anche se è vero che è neutralizzato perché è stato telefonato e tutto il resto, però e non essere e non rispondere. Per Israele questa cosa, diciamo, mina alle fondamenta, diciamo, proprio come dire, le fondamenta della sua stessa esistenza, la capacità di deterrenza che ha Israele, ovvero essere un paese militarizzato in un contesto ostile e riuscire ad andare avanti, perché sostanzialmente nessuno si azzarderà ad aggredirmi. Ecco, questa cosa è stata distrutta, è stata, diciamo, minata nel corso di questi ultimi 6 mesi, 2 volte, e 2 volte in ambiti diversi non si riesce a riparare questa situazione. Quindi io penso che l'Iran, ovviamente, saggiamente sappia che non doveva cadere nella trappola, ma al contempo doveva dimostrare di poter stare nel gioco. E si continuerà una lenta guerra di logoramento in cui il fattore tempo gioca a favore della causa palestinese. E su Rafah io non credo, sinceramente, poi potrò anche sbagliarmi, non credo che ci sarà una, diciamo, un'invasione imminente, proprio perché poi una grossa parte dei contingenti sono già stati ritirati. La possibilità di che debbano poi diciamo, rispondere sul fronte nord è anche concreta. Ma comunque, anche se dovesse esserci un'offensiva su Rafah, che veramente sarebbe una ennesima catastrofe umanitaria, non penso che sarebbe risolutiva nemmeno questa, perché veramente i palestinesi sono un popolo indomito. Io ho visto l'altro giorno le scene di migliaia e migliaia di palestinesi a piedi, camminare verso e ritornare verso il nord di Gaza. È stata una scena che mi ha fatto venire i brividi per la forza di questo popolo. Questo popolo è indistruttibile, è veramente indistruttibile, perché è stato sottoposto a una devastazione incredibile, è stato privato di qualsiasi cosa, dell'acqua, del cibo, e ha passato mesi al freddo, eppure sono in piedi con la voglia di resistere. Qualsiasi altro popolo, io credo che avrebbe cercato di sfondare il confine di Rafah per andare in Egitto, ma loro sono consapevoli del fatto che uscire da Gaza significa non tornare mai più. E siccome sono i nipoti di chi ha sofferto la Nakba, concepiscono questa cosa come la morte, non la morte individuale, ma la morte di un popolo. E la morte del loro popolo è qualcosa che loro non possono accettare. E quindi sono disposti al sacrificio individuale per scongiurare la morte del loro popolo.
Bene, grazie Davide Piccardo. Io voglio precisare una cosa, no? A quelli che utilizzano la categoria dell'antisemitismo per tacitare la gente, hanno impedito persino a Varoufakis di parlare in Germania. Ma l'antisemitismo non c'entra niente con questa storia, ma proprio assolutamente niente. Qui non c'è un pregiudizio nei confronti di un'etnia o di un popolo, qui c'è sdegno nei confronti di una condotta, vale a dire l'eliminazione scientifica di un popolo intero su base arbitraria. Se la situazione fosse al contrario, cioè se fossero non so, nuove squadracce neonaziste a sterminare gli ebrei, noi saremmo dalla parte degli ebrei. Finitela di usare categorie che non c'entrano nulla per cercare di giustificare l'ingiustificabile. Nicolai, chiudiamo questa puntata con un chiarimento sulla questione russo-ucraina. Credo che stia succedendo qualcosa di grave lì perché oggi i giornali non hanno scritto neanche una riga su quello che accade. Ecco, prima ogni tanto scrivevano: Zelensky sta vincendo, avanza, insomma, ha perso 100 metri, però sono morti 6 milioni di russi negli ultimi 3 giorni in battaglia. Ecco, oggi invece non hanno scritto una riga, nessuno, in maniera coordinata, quindi evidentemente non hanno proprio più niente da dire, non riescono più neanche a mentire. Cioè, cosa succede lì che tu sappia sul fronte di guerra russo-ucraina?
Sul fronte i russi avanzano lentamente, adesso per non sprecare troppo tempo e di non entrare negli dettagli, io comunque ogni giorno, ogni mattina pubblico sia sul mio canale YouTube sia sul mio canale Telegram l'approfondimento giornaliero di ciò che accade al fronte. I russi avanzano lentamente in alcune zone, in altre zone vanno più rapidi, in alcune zone adesso c'è rischio di accerchiamento di gruppi tattici ucraini da parte dei russi, ad esempio nella zona di Rabotino, i russi stanno sfondando da Verbavoie e lì c'è il rischio che tutta la compagnia ucraina che si trova all'interno di Rabotino finirà accerchiata anche Chasov Yar, non se la vedono per niente bene. E, i russi utilizzano molte bombe. Alla faccia di coloro che hanno raccontato da 2 anni che i russi hanno finito le bombe, finito i missili, hanno finito i fucili, combattono con le pale, smontano le lavatrici delle casalinghe ucraine per utilizzare i microchip nella costruzione delle loro armi missilistiche. Insomma, noi abbiamo sentito di tutto. Per questo motivo, io quando parlo del mainstream occidentale, ormai, guardate, cioè, per davvero, la mia figlia più grande frequenta una scuola di circo e c'è più serietà in un istituto legato al circo che nel nostro mainstream occidentale, perché hanno condiviso tante di quelle bagianate, cari amici, che mi fa venire mal di testa solo ripensare e ripeterle, però bisogna ricordare chi sono le persone che ci hanno mentito in questi anni. Comunque, Zelensky ieri, con una faccia veramente tragica, sembrava essere uscito da uno dei libri di Dostoevskij, distrutto completamente. Ha detto che i russi in una settimana hanno utilizzato più di 700 bombe FAB, ODAB e SHOAB, con impianti, con i moduli autoplananti UNPK, in una settimana più di 700, cari amici, è tantissimo. I russi, in effetti, adesso utilizzano le bombe di questo tipo allo stesso livello di impiego tattico dell'artiglieria da campo. È una cosa allucinante. Significa che quando un'unità di obici da campo ha bisogno di fare un fuoco di controbatteria, i russi dicono: ragazzi, state tranquilli, mangiate gelato, adesso chiamiamo l'aviazione e fanno loro il lavoro. E quindi arrivano due, tre cacciabombardieri, sganciano dalla distanza di a volte anche 100 km missili o bombe e quelli distruggono un punto di obici ucraine che avrebbe essere dovuto distrutto nel fuoco di controbatteria degli obici russi. Però i russi si possono permettere di utilizzare le bombe per lavoro che deve fare l'artiglieria. Cioè, veramente una cosa allucinante. I russi hanno esubero delle armi in questo momento. Dimostrano di avere tanto da poter impiegare anche al di fuori del loro normale utilizzo. Per quello che riguarda la situazione in generale, tattico-strategica, i russi hanno sicuramente iniziativa e gli ucraini sono in difficoltà. Zelensky, tra l'altro, oggi ha fatto una dichiarazione sempre ancora più triste di quella di ieri, dove lui ha quasi parlato male dell'Israele, ha detto: ecco, ma come mai l'Occidente aiuta a Israele anche se Israele non fa parte della NATO e noi che da anni vogliamo far parte della NATO, collaboriamo con la NATO, invece siamo rimasti senza armi, senza missili, senza niente. Insomma, la situazione è drammatica e se i nostri vari finti esperti, finti analisti, scribacchini, propagandisti non vogliono raccontare niente, è perché, come hai detto giustamente tu, Francesco, c'è poco anche da inventare. Cioè, se andare avanti oltre a un certo limite di allontanamento dalla realtà oggettiva, si rischia veramente di iniziare la narrazione che assomiglierà alle fiabe di Tolkien, cioè elfi bianchi, orchi e così via, non sarà più qualcosa di reale. Quindi loro questo capiscono benissimo, preferiscono non raccontare, non parlare, preferiscono tacere. Poi, soprattutto adesso c'è il tema iraniano, c'è il tema medio orientale, c'è il tema israeliano, che non vuol dire che è meno importante dell'Ucraina, per carità, però è diciamo, una scusa per distogliere lo sguardo e per nascondere e tenere in disparte tutte quelle baggianate che ci hanno raccontato, perdonatemi, per degli anni. E questa è la situazione. In Ucraina sarà la guerra persa, perché contro la Russia non si può vincere una guerra. Non è possibile vincerla dal punto di vista di economia e di statistica. I russi hanno un paese enorme in grado di fare qualsiasi manovra strategica all'interno del proprio paese. La cosa che all'epoca hanno sottovalutato i nazisti, prima di loro hanno sottovalutato tutti gli altri. Risorse infinite, un paese che ha la Siberia che è stata scoperta per adesso solo al 25% e non si sa che cosa lì, oltre ai resti dei mammut, ci sarà qualcos'altro, noi sappiamo di sicuro, perché è una terra dove scavi ti esce fuori o l'oro o diamanti o petrolio. E poi ha un'enorme risorsa del popolo, la risorsa di mobilitazione è incredibile, sono circa 180 milioni di persone, se calcolare anche i volontari che arrivano dall'ex Unione Sovietica e che per ottenere la cittadinanza russa sono pronti di fare servizio militare all'interno delle fila dell'esercito russo per 2 anni e anche di più. Quindi questa guerra sarà persa. Ma io lo dicevo già nel 2014, se lo ricordate,
Sì,
quando
sì,
con
sì,
Giulietta
sì.
Chiesa parlavamo di questa cosa, io dicevo ci sarà una guerra in Ucraina e l'Occidente la perderà. È una cosa chiara, una cosa ovvia. Per
Bene.
cui la situazione è questa.
Bene, io vi ringrazio molto per aver animato questa puntata. In conclusione vi voglio fare vedere queste immagini. Ecco, sono prego alla regia di mandare queste immagini.
Dove andate? Dove andate? Dove abbiamo detto? Chiamate chi volete, come è andato, ve ne andate.
Vabbè, che
No, non
tristezza.
sto scherzando. No.
Ma come vostra? Non è di tutti. Non è di tutti. Ma scusi.
L'università è degli iscritti che esercitano il proprio diritto. Ne dovete andare, quindi dovete andare. No. Come è
Aspetta,
andato, ve
aspetta, aspetta. Lasciale, per favore lasciale le cose. Non si fa così, ragazzi. Non si fa così, però.
Non è detto che me ne dovete
Non
andare.
dovete
Se
fare
non avete
così.
capito, cioè se non avete capito,
Ma raga,
non ci sta molto
va
da
bene,
dire.
lasciate tutto, per
No,
favore. Adesso andiamo via, ma lasciate
veloce.
tutto.
Andate,
Andate,
non ci sta,
lasciate tutto.
andate,
Lasciate
non mi
tutto,
dite mai
perché
perché
noi.
non riesco.
Se lasciate tutto, andiamo via.
Faccio la scuola di socializzazione per magistratura e mi
Per
metto
favore, ragazzi, se lasciate tutto, andiamo via. Aspetta.
Ma che fenomeno?
Se lasciate tutto, andiamo
Dammi
via. Dai, per favore.
Per favore.
Non fate così,
Quando
so.
avete smontato la roba, ve ne
Adesso la smontiamo.
Io sento però.
Ecco, a Torino si sono presentati questi ragazzotti per andare a prendere i libri. Hanno preso anche un modulo con le firme autenticate dei giovani di Democrazia Sovrana Popolare che stavano cercando di fare pacificamente e legittimamente una raccolta firme. Allora ve lo dico questa volta con dolcezza, anche ve lo dico quasi con amore, non ripetete più operazioni di questo tipo. Vi assicuro che è molto meglio. Va bene, grazie a Nicolai Lilin.
Grazie a voi, amici.
Ecco, non è lui. Beh, gli... Ciao Nicolai.
Grazie, buona serata.
Grazie anche a Davide Piccardo.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, io non so se sti ragazzotti sono andati di loro spontanea volontà o se c'è qualcuno che parla alle orecchie. Insomma, sai che ci sono alcuni che sono bravi a sussurrare nelle orecchie della gente. Io vi dico che non è una buona idea. Poi, insomma, ognuno... Come si dice, ognuno costruisce il proprio destino. Grazie a tutti voi amici di Visione TV che avete seguito questa puntata. Non vi fate infastidire, insomma, non vi fate impressionare da questo tipo di operazioni. Anzi, rispondete nella maniera giusta. Dateci ancora più forza per raccogliere le firme e continuare a proporre le nostre cose, a dire le nostre idee liberamente, senza nessun timore e senza... limitare per niente la forza della nostra proposta. Chiamate uno di questi numeri a seconda della vostra regione di provenienza e aiutateci a completare la raccolta firme ovunque per dimostrare a chi non ama la democrazia che il dibattito libero è bello, ecco, che la gente può votare chi preferisce sulla base di una adesione libera e non figlia di manovre come questa che, diciamo, non ottengono nessun risultato. Quindi se pensate così, insomma, di non so, di rallentare la nostra proposta, cosa pensate di fare? Ecco, forse non avete capito niente. Se volete aiutare Visione TV, come sempre potete farlo i numeri che la regia manda ora in sovrimpressione, potete farlo con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito. Vi invito infine ad abbonarvi al nostro mensile, quello che quei ragazzotti hanno preso, hanno buttato a terra. Eccoli qua, i nostri libri. L'ultimo si chiama Contro Natura ed è proprio una denuncia precisa di tutte le follie care ad una certa sinistra fucsia, come forse da quell'area venivano i ragazzotti che sono andati al nostro banchetto. Vi potete abbonare sul nostro sito visioneeditore.it e acquistare l'ultimo numero sempre sul sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi, una buona serata.